Laser.
Mio padre era di origine normanna, infatti era rossiccio, di capelli e occhi chiari. Sua madre, però, era albanese, uno di quei paesi dell'Italia meridionale, maschito, dove rimangono tuttora nuclei che parlano solo albanese, come in Calabria. Ci sono villaggi dove si parla ancora il greco antico. Da parte di mia madre, tuttavia, c'è la scelta fra origine greca e saracina. Opto per la Grecia. Anche perché ora si è scoperto che i greci non si fermavano sulle coste dell'Italia meridionale, ma penetravano all'interno risalendo i fiumi. In Basilicata, appunto, sono state scoperte all'interno necropoli greche.
Era un passaggio tratto da una lettera di Nicola Chiaromonte, figura di rilievo della cultura italiana del Novecento, antifascista e esule dall'Italia in Francia e poi negli Stati Uniti a Musca, la poetessa Melanie von Nagel, fattasi suora, con la quale negli ultimi anni della sua esistenza intrattenne un fitto carteggio. Nato a Rapolla, in provincia di Potenza, nel 1905, dopo una iniziale adesione al fascismo, Chiaromonte entrò a far parte della formazione Giustizia e Libertà, prima di trasferirsi a Parigi nel 1935, dove frequentò gli ambienti del fuoriuscitismo antifascista. Nel 1936 partecipò alla guerra civile spagnola nella pattuglia aerea di André Malraux, che poi abbandonò per contrasti sorti con i comunisti, ritornando a Parigi. Lasciata la capitale francese, occupata dai tedeschi nel 1941, dopo un periodo in Algeria e in Marocco, dove incontrò Albert Camus e frequentò esuli antifascisti, si trasferì a New York. Nella metropoli americana frequentò gli ambienti degli New York Intellectuals, diventando un riferimento per i radicali anticomunisti raccolti intorno a Politics, la rivista di Dwight MacDonald, a cui collaboravano Paul Goodman, Mary McCarthy e Hannah Arendt, stringendo amicizia con filosofi e scrittori. Collaboratore della rivista Il Mondo, fondata da Mario Pannunzio, nel dopoguerra fondò, assieme allo scrittore Ignazio Silone, la rivista Tempo Presente. Il recente Meridiano, lo spettatore critico, politica, filosofia, letteratura, pubblicato da Mondadori, curato da Raffaele Manica, professore ordinario di letteratura contemporanea all'Università Tor Vergata di Roma, a cui si devono anche le note cronologiche e bibliografiche da cui abbiamo tratto i brani che ascolteremo nel corso della trasmissione, ricostruisce il percorso di questa singolare figura del Novecento, offrendone un ritratto inedito. Il volume, in oltre 2000 pagine, ripropone il corpus delle opere di Chiaromonte, i suoi saggi, diari e taccuini, oltre ai due soli libri pubblicati in vita dall'autore, La situazione drammatica e Credere e non credere. Abbiamo parlato del percorso di Chiaromonte che riflette le tensioni e contraddizioni nella vita politica e intellettuale del Novecento con il curatore del Meridiano, Raffaele Manica. Professor Raffaele Manica, nel suo scritto sul fascismo, Chiaromonte ricorderà di aver avuto a 15 anni qualche entusiasmo per Mussolini. Se si deve dar retta a questa memoria, i fatti vanno collocati intorno al 1920. Quale fu il fascismo del giovane Chiaromonte?
Si può dire che fu un fascismo istintivo, poco più che adolescenziale, e soprattutto con una forte matrice psicologica, cioè una risposta al padre antifascista. E dunque su queste basi era inevitabilmente una adesione destinata a durare troppo poco, era puramente emotiva. Poi Chiaromonte fu presto disgustato dalle azioni degli squadristi e dal punto di vista intellettuale la maturazione sua personale, che sarebbe arrivata di lì a pochi anni, lo avrebbe portato a una feroce, forte ostilità nei confronti di quel fenomeno. Dunque direi che fu quasi una specie di rito di passaggio, come per molti della sua generazione, ma, come si dice con un'espressione felice, durò poco più che lo spazio di un mattino, forse anche meno, lo spazio di qualche minuto di un mattino.
Già nel 1933 Chiaromonte scrive:
dalla totalitarietà, cioè dal principio di abolire ogni differenza, di impedire ogni élite, si è passati alla massa, trascinati dal destino a una disastrosa concorrenza a qualunque immaginabile democrazia. I fascismi non sono governi dall'alto, ma dall'infimo. Dittature dalla plebaglia, non in senso sociologico, ma in senso morale, che è molto più preciso.
Chiaromonte adotta precocemente il termine totalitarismo. Quali pericoli intravide nei regimi totalitari che si stavano affermando in Europa?
Credo che da una parte lui vide il totalitarismo fascista affermarsi prima con Mussolini, poi con Hitler e poi dopo col tentativo di instaurarlo perfino anche in Spagna, ma sull'avviso dei pericoli di una società che passava sui diritti degli individui prevedendo un futuro migliore pagato caramente attraverso un presente gramo, era stato messo sull'avviso di questo pericolo dal suo maestro Andrea Caffi, che nonostante il nome insomma veniva da San Pietroburgo, aveva visto, aveva persino partecipato ai moti delle rivoluzioni russe e presto, forte del suo socialismo libertario, aveva visto nel totalitarismo sostanzialmente una negazione dell'umano, una specie di macchina statale che schiacciava le tensioni, le emotività, le libertà. L'idea di libertà è l'idea che attraversa da capo a fondo la vita e l'esperienza intellettuale e il pensiero di Chiaromonte. Non c'è nulla che si opponga alla libertà più radicalmente dei totalitarismi. Fu una specie di precursore nell'intravedere questi pericoli che lui vide sostanzialmente nei regimi di destra, ma un suo lettore ha ricordato come il saggio sul fascismo servì ad alcuni esponenti politico-intellettuali polacchi a capire la natura profonda dei regimi dell'Est, quelli che sono durati fino all'89. Dunque c'è una parte di esperienza e storico-teorica nei saggi di Chiaromonte che però poi si espande e può essere letta in varie maniere, in varia misura. Quello che lei citava è uno dei saggi capitali della sua opera, perché è anche uno scritto con il quale Chiaromonte esce dal suo periodo giovanile e militante in politica e si dedica a una elaborazione culturale intorno ai fatti della politica.
Ascoltiamo un passaggio da una lettera da Parigi alla sorella Pina, in cui Nicola Chiaromonte scrive:
ho passato il pomeriggio di ieri in compagnia di un uomo assai notevole, di quelli che non è facile incontrare altrove che qui, di quelli per i quali Parigi è una specie di angolo tranquillo sul mondo agitato e ha lo stesso senso affettuoso della casa e della famiglia. Quello di cui parlo ha assistito e ha partecipato a 30 anni di storia europea. Ha conosciuto uomini e vissuto eventi non di tutti i giorni, e discorrere con lui è appassionante all'estremo, molto saggio e anche troppo buono.
Negli anni 30 soggiorna a Parigi, incontra Andrea Caffi, intellettuale poliedrico, un socialista libertario con venatura anarchica, antistatalista, antibolscevico e antitotalitario. Quanto ha fatto i conti con il pensiero di Caffi, venato di utopia e di neoumanesimo?
Andrea Caffi è un personaggio veramente straordinario e singolare. In lui Chiaromonte intravide per la prima volta la possibilità di avere un maestro. Proprio quelle venature socialiste, libertarie, anarchiche, antitotalitarie che lo accompagneranno nella sua meditazione nel corso degli anni, il primo che gliele mise di fronte queste necessità di ragionamento fu proprio Caffi. Il dialogo fra i due fu quello che potremmo chiamare proprio un dialogo filosofico. Il principio fondatore del pensiero di Caffi era che la politica non poteva espandersi a tutti se prima non passava attraverso la disamina in quelli che lui chiamava i piccoli gruppi, cioè gruppi di amici che ragionavano intorno alle idee ne vedevano le possibilità di espansione, i limiti e così via. Per questo motivo i due furono spesso anche rimproverati di essere un po' troppo astratti nei loro ragionamenti. Ma se si guarda a che cosa fu l'esperienza politica di Chiaromonte nel corso degli anni, si vede che lui rimase sempre fedele a questo insegnamento di Caffi, no? Il rapporto con Rosselli in Francia, poi quello con gli intellettuali di New York, poi in Italia il sodalizio con Sidone, erano tutta la sua azione politica, intellettuale, perfino letteraria, nasceva dal dialogo con i vicini prima di espandersi agli altri. Inoltre, a un certo punto ci fu un momento di crisi quando Chiaromonte nel dopoguerra si allontanò un po' da quelle posizioni socialiste che lo avevano tenuto vivo nella sua gioventù e ci fu un momento di crisi con Caffi, tant'è vero che poi Chiaromonte gli scrisse una lunga lettera di chiarimento, e quando dopo la scomparsa di Caffi Chiaromonte curò un volume intitolato Critica della violenza, che è praticamente la parte migliore degli scritti di Caffi, che come Chiaromonte non si curò di tesaurizzare la propria opera in libri eccetera, la lasciò sparsa su riviste spesso irraggiungibili, talvolta neanche firmando i suoi articoli, tanto è vero che negli studi su Caffi ancora non si è certi di quale sia il suo vero patrimonio intellettuale. Poi c'è un aspetto umano che nel loro rapporto colpisce profondamente. Caffi era conseguente rispetto alle sue proprie idee, era un uomo che visse in povertà, perfino nell'indigenza più assoluta, e dall'America Chiaromonte si preoccupò di fargli arrivare qualche genere di sopravvivenza, le saponette, le sigarette, il caffè. E Caffi diceva: adesso ho il caffè, ma non ho la cucina per potermelo fare.
Sto a sedere in una specie di imbuto, le ginocchia piegate contro il petto, e sbircio attraverso la feritoia da dove esce la mitragliatrice.
Così annotava, in un raro passo autobiografico, il 10 agosto 1936 Chiaromonte parte da Tolosa, prima per Barcellona e poi per Madrid. In Spagna, volontario dalla parte repubblicana nella guerra civile, è bombardiere nella squadriglia aerea organizzata e comandata da André Malraux fino al mese di ottobre, quando rientra per breve tempo a Parigi. Come vive quell'esperienza? Raffaele Manica.
L'esperienza della guerra di Spagna fu un'esperienza breve che lui sentì il dovere morale di compiere, e fu un'esperienza piena di coraggio. Chiaromonte non parlò quasi mai però di questa esperienza, che si concluse rapidamente perché lui sospettava che agenti sovietici si fossero avvicinati a Marco per manipolarlo, un po' come Orwell in Omaggio alla Catalogna. Chiaromonte intravedeva delle losche manovre da parte sovietica contrapposte a quella carneficina che fu compiuta da parte dei franchisti. E tornò presto a Parigi, lasciò qualche traccia di quell'esperienza, ma pensiamo che fino agli anni 70 nessuno sapeva che il personaggio del romanzo di Marot, La Speranza, era, cioè Scali, era identificabile con Chiaromonte, cioè un eroe controvoglia che non parlò mai di questa sua esperienza, non la rivendicò, ma credo che come tanti poi della sua generazione sentì di dover compiere, non credo per spirito di avventura, credo per esigenza morale.
Poi riesce a lasciare la Francia e l'Europa sbarcando ad Algeri insieme ad altri compagni grazie all'aiuto di Emilio e Joyce Lussu, organizzatori dei viaggi verso la libertà. Conosce Albert Camus.
Più o meno 13 anni fa ci siamo incontrati sulla spiaggia di Algeri, ricorda? Era in compagnia di amici, abbiamo pranzato insieme. Mi avete accolto come uno di voi. Per me, tra l'altro, era il primo contatto col mare dopo 7 anni di Parigi e di terraferma. In seguito mi ha ospitato in casa sua a Orano e un pomeriggio siamo andati in bicicletta a fare il bagno su una spiaggia deserta. Non conoscevo lo scrittore allora, conoscevo soltanto Albert Camus e sua moglie, così delicata. È restato uguale anche dopo. Un legame diretto e semplice, nato da un rapporto umano tra i più belli e veri, l'ospitalità.
Qual è il significato nel suo iter intellettuale dell'incontro con lo scrittore francese?
Guardi, se Andrea Caffi fu il padre o lo zio, insomma, di Chiaromonte, Camus fu il fratello. Si ritrovarono immediatamente nello stesso sentire a favore dell'uomo in ogni circostanza e resistere alla menzogna ideologica. Camus si trovò ad avere uno scontro con il suo già amico Sartre su queste faccende. Anche Chiaromonte conobbe Sartre, ma fra i due non ebbe nessun dubbio su quale potesse essere il suo interlocutore. Ci fu dunque un sodalizio, un'amicizia, perfino un affetto, anche se è velato da forme di riservatezza dei due uomini, però questo rapporto non rimase puramente individuale e astratto, perché poi in alcuni anni, nel dopoguerra, Chiaromonte e Camus si occuparono perfino di organizzare una rete di soccorso agli intellettuali in difficoltà. Quando poi l'esperienza del secondo dopoguerra cominciò a prendere quei tratti di guerra fredda che conosciamo, i due si trovarono sullo stesso fronte, quello animato da principio di libertà, di un umanesimo profondo, non retorico. E devo dire, quando improvvisamente Camus scomparve, Chiaromonte scrisse uno dei suoi pezzi più belli, una specie di epicedio al modo antico, un canto funebre pieno di dolore e di una trattenuta emotività che fanno di quelle pagine, sono solo poche pagine, ma sono veramente commoventi e toccanti. E poi, dopo la scomparsa di Camus, Chiaromonte si dedicò ancora alla memoria dell'amico e scrisse anche l'introduzione alla prima edizione complessiva in italiano delle opere di Camus.
Ricordo l'impressione che ebbi nell'agosto 1941, nei primi giorni in cui mi aggiravo molto solo per New York. Ecco, mi dicevo, l'uomo ha ricreato la giungla primitiva, nella quale l'individuo può scomparire senza lasciar quasi traccia di sé. Ma mi dicevo anche che per la prima volta in una città sconosciuta non mi sentivo straniero, ma ci furono poi presto gli amici e devo dire che non ebbi mai accoglienza così cordiale come quella dei pochi intellettuali del Greenwich Village di allora, che presto conobbi.
Alla fine del 41, Chiaromonte arriva a New York, un centro allora di straordinaria vivacità intellettuale, politica e culturale, a seguito dell'ascesa di Hitler e delle leggi razziali imposte in Italia e altrove. Gran parte dell'intelligenza europea si era trasferita negli Stati Uniti, interi dipartimenti universitari, la scuola filosofica di Francoforte, fisici come Einstein e Fermi, poi le menti del Bauhaus. Come visse Chiaromonte, che negli USA diventò una vera e propria leggenda, questa stagione?
Sì, diventò una leggenda, diventò un maestro orale, una specie di Socrate, o non so, di Platone, insomma, di quell'epoca, lo riconoscevano come una specie di Platone. Però lui non amava l'America, vedeva precocemente il trionfo di quella società industrializzata, ipermassificata, che non poteva piacergli, però in America ebbe la possibilità di coltivare, proprio con alcuni americani da sempre e con alcuni immigrati in seguito appunto alla tragedia europea, ebbe la possibilità di coltivare degli straordinari rapporti intellettuali, conobbe sostanzialmente il meglio della cultura europea trasferita in America. Ora c'è una cosa, in America ebbe rapporti con quella che potremmo definire la sinistra politica americana, che era sostanzialmente trotskista, ma dire trotskista in quel momento significava sostanzialmente essere antistalinista. E così per la prima volta Chiaromonte si trovò nella necessità di dover fare i conti con il marxismo professato da molti dei suoi interlocutori e scrisse un saggio molto ampio, anzi una serie di saggi dedicati proprio al marxismo, e ne affrontò i fondamenti teorici, li liquidò, vedendone l'insostenibilità e la poca praticabilità per l'esame delle cose del mondo. Ora Chiaromonte non fu un teorico della politica, non fu un analista, un sociologo, fu sostanzialmente quello che un tempo si diceva un intellettuale, una parola caduta un po' in disuso, ma che lui usava per se stesso, un intellettuale, un autore che consegnava i suoi saggi alle riviste militanti, e quali luoghi migliori che quelli delle riviste americane, la Partisan Review, la Politics appunto, e così via. lì credo che abbia dato spesso manifestazione proprio di questa sua capacità di consegnare all'oralità le idee migliori, e credo che di quell'aspetto si è perduto tutto. Credo che i saggi scritti in quegli anni siano le tracce, ciò che ci rimane è l'unica cosa che noi possiamo utilizzare per capire che cosa andava pensando in quegli anni Chiaromonte.
Negli anni 30, prima di partire per gli Stati Uniti, Chiaromonte aveva conosciuto Ignazio Silone, con cui condividerà esperienze culturali e politiche di grande importanza. Scrive Silone.
Incontrai Nicola Chiaromonte per la prima volta nel 1934 in Svizzera, dove io mi trovavo già da alcuni anni. Egli arrivò da Parigi. Mi avevano colpito alcune note e articoli non firmati, apparsi su Giustizia e Libertà, che mi erano stati indicati come opera sua. Notizie più personali su di lui avevo appreso da Annie Paul, la sua prima moglie, che era gravemente malata ed era venuta in Italia nell'illusione di trovarvi un clima più adatto alla sua salute.
Nel 1934 in Svizzera, quindi prima di partire per gli Stati Uniti, in Svizzera Chiaromonte aveva conosciuto Ignazio Silone. Con Silone fonda la rivista Tempo Presente, che nasce nel 1956, nel momento della rivoluzione ungherese, e chiude nel 68 con la rivoluzione di Praga, che va dal caso Pasternak al caso Solženicyn, dal 20° congresso del Partito Comunista alla rivolta degli studenti. Quale risonanza ebbe questa rivista nella cultura del tempo?
Tempo Presente fu una rivista di piccola tiratura, una rivista magnifica. Sfogliarne oggi le annate si vede quante cose in Italia potevano essere conosciute soltanto attraverso Tempo Presente, a partire per esempio dai saggi di Isaiah Berlin sui principi della libertà, che furono tradotti per la prima volta proprio da Tempo Presente, o per esempio anche la versione italiana di alcuni articoli usciti sulla stampa internazionale relativi a questioni di attualità importanti, come per esempio la morte di Gandhi, la sindrome di Kennedy e così via. Però è una rivista appunto di pochi lettori, ma buoni. Credo che fra quei lettori possano essere riconosciuti alcune delle personalità più eminenti della cultura italiana. Sicuramente uno dei lettori di Tempo Presente era Eugenio Montale. E ovviamente dal punto di vista, vista la sua piccola tiratura e credo la confezione sostanzialmente artigianale della rivista, e nonostante l'alta qualità, è una rivista che programmaticamente uscì in un momento difficile, quello dei due blocchi contrapposti in Italia, il blocco cattolico e il blocco comunista. Era per Chiaromonte, credo che Tempo Presente, dal punto di vista intellettuale e politico, e perfino in qualche misura letterario, da un certo momento in poi fu la continuazione dell'esperienza del mondo di Pannunzio. Sul settimanale di Pannunzio Chiaromonte esercitava soprattutto la critica teatrale e scriveva poco di altre questioni, però ovviamente respirava il clima di quel settimanale così importante, che anche fu un settimanale oggi leggendario, allora usciva con numeri ridotti, ma era letto dalle persone giuste, come si dice, quelle che sapevano poi creare opinione. Ecco, Tempo Presente fu un po' la continuazione più meditata, no? Nel senso che l'estensione degli articoli per Tempo Presente ovviamente era un'estensione maggiore rispetto agli articoli che potevano uscire sul mondo, e fu soprattutto appunto una rivista di quella che con qualche approssimazione, anzi con molta approssimazione, si potrebbe chiamare la terza via, cioè un pensiero e anche un'azione politica, e anche poi Chiaromonte non fu un attivista politico, ma insomma vicino alla socialdemocrazia, alla parte progressiva del Partito Liberale.
Ci furono polemiche dopo la scoperta di un finanziamento della CIA. La grande abilità americana, come si legge nel Meridiano da lei curato, fu di rivolgersi non alle destre, ma a centri o a riviste che già per loro conto erano polemiche da sinistra verso l'Unione Sovietica. Chiaromonte come visse queste polemiche?
Le visse malissimo, aveva probabilmente da questo punto di vista un tratto, non so, di idealismo, di ingenuità, a seconda di come vogliamo pensarla. Oggi è una questione che potrebbe e non dovrebbe sollevare più nessuno scandalo, perché i finanziamenti paralleli ci furono dall'altra parte, ma Chiaromonte credo che la visse malissimo, probabilmente la visse perfino male, perfino fisicamente, no? Forse l'inizio, una delle cause del suo primo attacco al cuore fu questo. Quando ebbe notizia di quei finanziamenti che poi non arrivavano direttamente dai servizi segreti americani, ma passavano attraverso una fondazione importante o varie fondazioni importanti, quindi venivano, come dire, occultati o ripuliti, come si vuole, durante il loro percorso, volle incontrare il responsabile di questi finanziamenti, cioè colui che coordinava una serie di riviste che uscivano in Europa e le erogava finanziamenti a queste riviste, e come racconta il suo biografo Gino Bianco, lo assalì perfino fisicamente, no? Voleva prenderlo a pugni, e questa reazione dice tutto.
Quale l'eredità di questo intellettuale a lungo dimenticato a 50 anni dalla morte, professor Manica?
Sul fatto che Chiaromonte sia stato dimenticato vedo che sorgono controversie. Diciamo così, ha avuto delle sfortune editoriali. E io credo che il fatto che sia stato un scrittore, un intellettuale letto da pochi felici, non significa che sia stato così tanto ricordato. Forse quindi è giusto dire che era dimenticato, ma è sopravvissuto nella memoria di coloro che hanno avuto la fortuna di leggerlo. Io credo che l'eredità intellettuale consegnata ai suoi articoli sia quella di un grande esempio di libertà di giudizio, di guardare in faccia la verità in maniera spietata, perfino quando ci è ostile, e tutto questo esercitato attraverso, guardi, Chiaromonte era un frequentatore del pensiero greco antico e della tragedia classica, della tragedia greca, e si occupò di filosofia antica e di teatro antico non nella maniera di un accademico, di un filosofo di professione, uno che si mette a ragionare sull'essere, sul divenire, non gli interessavano queste questioni, gli interessava il portato morale della filosofia antica. E da lì, dalla frequentazione di quel mondo, imparò che cos'era il limite, che cos'era la misura, che cos'era anche nella radicalità e nell'estremo dissenso l'onestà di giudizio. Ecco, su questo si può dire, l'onestà di giudizio è la grande eredità che Chiaromonte ci lascia.